Sera. Mi piace parlare durante la gente. Durante la gente è un motoluogo e quindi motoluogo significa è un andirivieni. Forse la mente è un andirivieni. Dicevo prima un'intervista, dice, ma quante interviste hai fatto? Non poche, ne ho fatte molte anche poi per i fatti miei, mi faccio delle domande, ma come trovi questo tema del festival? E mi veniva sempre da dire un'altra città, invece dico di questo festival, così evito la città, come se questo fosse la città. E io credo che la creatività abbia in sé qualcosa di estremamente violento, di estremamente ossessivo. La mente deriva dal greco lamentarsi è la contrarizzazione, il concetto del contrario. Quando uno si lamenta, sguazza in quel mare onirico che è il cervello. Il titolo di questo incontro è Cereberrimo. A me piace molto perché mi ricorda le celebrità. Io più che le persone celebri mi piacciono le persone celebri, le persone pensanti, le persone ossessivamente intelligenti. Dici, ma cosa significa un'intelligenza? L'intelligence service che cos'è? È un servizio che dovremmo potenziare molto di più, che dovrebbe essere un sistema che scopre quando uno si sta deficientizzando e agisce. L'intelligence service arriva come inox e comincia ad entrare nei pori della pelle. L'intelligence service arriva e dice, ma che stronzata hai detto? In quel momento l'intelligence service poi scopre prima, perché è intelligence e perché è service, scopre molto prima che cosa stai sbagliando, lo sa mesi prima. Allora molti non dovrebbero neanche nascere. Certe volte l'intelligence service dice no, questo non lo facciamo nascere perché guarda che non è preparato, non ha preparato niente. Allora è un discorso anche un pochettino di, come si può dire, è anche un discorso di elite, okay, una parola che non mi piace però ormai l'ho detta, è un discorso anche di, come si dice quando uno è snob, la bellezza anche delle parole che corrispondono è meravigliosa, pensate se snob significasse bicicletta, allora diventa già più difficile, ho comprato uno snob nuovo e andiamo a fare una passeggiata domani. Allora io credo che stasera si tratterà anche proprio di questa cattiveria, cereberrimo le celebrità. Mi piace quando uno è famoso per quello che pensa, per quello. Voglio salutare Carmelo Beni, che so che ci sta pensando in questo momento, che secondo me è uno dei grossi, perché uno dice, in un'intervista mi dicono, hai delle persone, dei miti, delle persone, no, non ho dei miti, ho delle persone con cui mi piacerebbe stare in un letto a castello per tutta la notte a parlare, ecco, uno di questi in un letto a castello insieme a Gruccio Marx, c'è anche Carmelo Beni, loro sono già là, io arriverò, però dopo esprimerò poi il concetto anche della creatività della morte, ecco, che è importantissimo, del concetto di morte come creatività e anche l'idea della morte. Molto spesso uno ha un'idea di morire ed è l'idea risolutiva della sua vita perché realizza una perfezione incredibile, ecco, perché molti in vita sono estremamente poco mentali e poco creativi. Quando muoiono migliorano un sacco. Ecco, io volevo analizzare anche questo punto, che è un punto fondamentale. Quella che io definirei la creatività inconscia, la creatività involontaria, ecco. Dice, guarda che però era veramente, guarda che non era uno stupido, ecco, non era uno stupido da morto, da vivo però era uno stupido. Che cosa accade di creativo, di artistico? Che idea si realizza? Quale arte raffinatissima prende sopravvento quando un cretino o un non intelligente o un non speciale muore? Sentite, l'ho allungato perché il passaggio deve essere abbastanza preparato. Quando uno muore, che in quella frazione di secondo o in quei 10 minuti migliora un sacco, addirittura i brutti migliorano anche fisicamente. Quelli che visti dormire brutti dicono sembra un morto, morti migliorano e dicono sembra che dorma. Perché? Chi ha avuto questa idea? Ecco, non tu spero, chi ha avuto piattini comunque. Ecco, la piattezza, si potrebbe parlare anche stasera parleremo anche di, quando poi direte voi, beh io intanto è nucleo, poi si vede. Parleremo anche di capienza dal greco, capire e contenere, capius, dalla parte del sostenitore delle idee, capius, capientis. Niuris diceva, il poeta Niuris diceva, non mi chiamo così, vabbè Niuris, per un attimo devi anche abbandonarti ai nomi cambiati. Dice, il rapporto tra creatività e genio, Eugenio è già vicino ad esserlo, però è solo un nome, solo formalità. La genialità è qualcosa di prevaricante, di ossessivo, di malato. La genialità è qualcosa che... E voglio essere leggermente polemico, velatamente polemico. Il festival di... questo festival... sono tanti, milioni di milioni, e tutti chiamano Bergonzoni. E io credo che questo sia un significato importante. Che sia un significato perché... Però... sono più contento di essere qui in questo momento perché Vigliacca la Portinaia, questo parla della mente, parla del pensare, parla di quell'organo estremo, erotico, indistruttibile che è il pensiero. Solo che viene in mente quando poi si parla del pensiero, ma di solito durante la vita, senza il festival della mente, uno gli altri 362 giorni li passa lontano dalla mente. È questo che mi rattrista. Allora ho visto oggi anche qui che si parlerà anche di sport, di io sono un po' stupito di questo fatto. Quando penso alla mente, allo sport, ho provato e mi domando, ma come? Non c'è un monaco tibetano e ci sono degli sportivi a parlare al festival della mente? È un po', dico io, come se al festival della carta vetrata ci fossero produttori di carta igienica. Ecco, no. Allora mi dico, come mai? Qualcuno può dire, fortuna, tradotto. Esatto, forse è una questione di culo. In fondo io credo... Poi parleremo anche del perché, se dico fortuna, ma non ne voglio... Allora, ho sentito dire alcuni giorni fa, che sono i giorni più musicali, i giorni do, i giorni re, i giorni mi, i giorni fa, la musicalità del tempo che passa, in iugi tempus, diceva Cairel, ho capito che io ho un problema. Ho notato che c'è un abuso di creatività dappertutto, di genialità dappertutto, di idee dappertutto. E ho un po' paura, lo dico qua a voi, perché siete qua a voi, se no io poi non è che mi fissi. Se voi mi seguite va bene e ci si vede, però mi fa piacere, dico, dov'è la genialità in uno sportivo? Dice, è geniale perché come porta... No, non sarà uno che ha delle intuizioni, non sarà uno che ha delle belle trovate, non sarà uno che si sa allenare, non sarà uno che è virtuoso, ma geniale, creativo. Di solito io con creazione, non me ne voglia, dico spesso zio perché mi hai abbandonato, nel senso di pensare forse a una parentela verso Dio, ma non proprio il figlio, più il nipote, però... voglio dire, la creatività nasce da qualcosa di estenuante di estremamente potente, di qualcosa di energetico, qualcosa di unico, quasi qualcosa di irripetibile, qualcosa di... perché averne paura? Qualcosa di divino. La parola idea, addirittura dentro c'è la parola dea, quindi un concetto portante, quasi fosse un complesso musicale. Idea, cioè questo gruppo che snocciola pensieri. Allora, dico... Dov'è questo abuso attualmente del concetto idea? Dappertutto. E vedo che il concetto nello sportivo, la genialata, la trovata, sono un tutt'uno. Perché? Vorrei stasera ripalatare. Mi piacerebbe poter ripalatare. Ripalatare, cioè far ritrovare anche il sapore, la differenza, ecco. Innanzitutto, è anche un modo musicale. Vede, questa è la mente che lavora, è la mente che fa parte me. In questo momento io... C'è una specie di come si dice pensare thinking pensare thinking in the rain, l'opera che sarebbe stata molto più bello danzare nel pensiero. Ecco, io in questo momento sto parlando con voi, ma sono anche in altri posti, come siamo tutti, perché ci sono altri ego, superego, Ugo, superugo, tante sono le presenze. E noterete ogni tanto lo scorrere laterale di qualche cosa che io non controllo. Ecco, è anche l'incontrollabilità. Lo sportivo invece cosa mi fa? Cosa mi combina lo sportivo? Lo sportivo deve ottenere un risultato. Il bello dell'idea creativa, secondo me, è la lontananza dal risultato, ecco. È il piacere. E io ho un desiderio. Cioè, il Sanguinetti, che è Edoardo, il poeta, si chiama Edoardo Sanguinetti, che non è Tati Sanguinetti, che io comunque li saluto tutti perché so che ci stanno ascoltando. Quando scrisse Il gatto lupesco, quando ha scritto queste poesie, chiamiamole lì, non le ha scritte per dire, se vendeva libri sicuramente gli faceva piacere, però le ha scritte perché uscivano, e uscivano, forse le ha cercate, perché era ossessionato, forse perché issava una non bandiera sul suo pennone e sventolava qualcosa che non controllava. Quello che non riesco a capire è com'è possibile parlare di creatività in gente che della propria attività di vita fa una sfida. Ma il creativo non sfida niente e nessuno. Il creare è l'iperpotenza del fottersene. È il piacere di dire: non devo battere nessuno. Il piacere assoluto di poter sentire leggere un libro, non è che dici: bello, adesso leggo quello anche dell'altro, li metto a confronto e vediamo qual è il più bello. Sei un deficiente, non c'è una gara. Mi viene da dire, gli spettatori di Ivano Fossati non aspettano gli spettatori di Eros Ramazzotti fuori dal concerto per massacrarli. Su questo no, non cadiate in questa facile. Avrei poi un'idea io su questo fatto tra Fossati e Ramazzotti. Secondo me, comunque, gli spettatori Fossati... Due parole a quelli di Ramazzotti gliele dovrebbero dire, secondo me. Però è un concetto... Queste sono cose... voglio fare dei distinguo. No, stasera voglio fare dei distinguo. Mi sono rotto i coglioni di sentir parlare in maniera... E siccome sono stato chiamato io, dice: ma tu con che diritto lo dici? Chi lo dice? Lo dico io. E per una volta... È come dire, chi sono i buoni e i cattivi? Chi lo stabilisce? Io ho una risposta. Se uno di noi dice: lo stabilissi io? Perché nessuno dice mai io. Come dice, ma chi stabilisce cosa è giusto e cosa è sbagliato? Tutti tacciono. Come dire. Perché? Ma se ce ne fosse uno che dice io, gli altri: ah, davvero? Vai. Allora avremo anche un certo potere. No, uno dice: allora. Dicevo, se gli spettatori di... Ma non ci vanno da quelli di Ramazzotti, che cosa gli vanno a dire gli spettatori? No, allora, il problema è che sicuramente... Dopo parleremo poi anche del concetto di interpretare un'idea e avere un'idea, perché c'è anche un abuso qui, Personaggio famoso, cantante, è un artista, un creativo. Aspetta, spesso sono interpreti, non sono artisti, non sono cantanti. Cioè, non sono... Sono cantanti. È importante distinguere questo. Cantante, colui che canta. Io canto sopra la doccia spesso, perché io, se uno non si vuole bagnare, dove va? Allora... Perché si deve sempre cantare sotto la doccia? Secondo me è un'idiozia. Sotto la doccia è sempre tempo brutto. Fateci caso. Allora, io canto sopra la doccia. Allora, il cantante, si parte dal concetto di cantante, è necessario che sia anche un artista. E mi viene da domandare: il giornalista o lo speaker, perché diventa anche subito giornalista? È così importante? Colui che fa un libro è un romanziere? No. Forse è semplicemente un saggista o un giornalista. Ma perché il giornalista diventa romanziere e scrittore? Non è detto. Assolutamente. Cioè, anch'io vado in automobile, però Schumacher, anch'io piloto la macchina, però no, a parte che, poi ne parleremo dopo, arte del lobby dell'arte, però non ne, dice, ma perché qualcuno li ha chiamati così? Allora, vogliamo smettere da stasera, fondiamo il movimento è, scendiamoci in testa una volta, invece che manifestare solo fuori, scendiamo in testa e diciamo, oh, manifestiamoci, non ci tirano niente innanzitutto, siamo in testa nostra, andiamo giù però, scendiamo un attimo in testa. E decidiamo di non accettare più. Poi, se si vuole scendere anche in piazza e cominciare a dire: cosa hai detto tu? Sei un creativo? Sei un artista? E poi con dei finti, non veri, con dei manganelli, manganello è una parola che non mi piace per niente, con dei bastoni appuntiti a forma, che poi sono, però virtuali, il manganello virtuale, il concetto di fargli anche del quando uno dice un bel male, ho sentito un bel male, ecco, il concetto del bel male, esiste il bel male, si può fare del male bello, non dico a fini propedeutici, però a fini, come si può dire, sveglia, a fini un pochettino, dai, no, non mi dire che è tutto qui, non possiamo accontentarci, no, non mi dire che intervistiamo Maradona per 45 minuti e facciamo una trasmissione televisiva dove si parla di genio e dove una persona espleta la sua vita e racconta un'idea, una grande idea, che invece lui col pallone lui ha cambiato vita. Secondo me era una grossa idea se non giocava, da un punto di vista, ma lo dico con tutta la simpatia, amo Napoli, anche qui sono, però trovo che ci sia un abuso di potere, trovo che ci sia, allora ho paura, sono triste, vengo colpito sul concetto di idea, sul concetto di genialità, faccio fatica, sento attori, cioè i miei colleghi che parlano di cinema e dicono perché facciamo un bello spaccato di quell'epoca dove la situazione, la condizione di un giovane, ma noi non ci interessa in questo la condizione di un giovane. Ci racconti qualche cosa che non conosciamo, per favore? Ci parli di un qualcosa che non esiste? Ci parli di una donna che mangia biciclette, che vorremmo vederla, e che ha un male bruttissimo, ed è, lei è veramente stronza come carattere. Poi il male lo riesce a battere e continua ad essere stronza, non è migliorata dopo che il male... Ci racconti una cosa dove il sentimentalismo, la finzione di come siamo, lo spaccato di quello che siamo stati, ci racconti qualche cosa che non sia ironico, parodistico, ci fai vedere qualche cosa che è capitato anche ai fratelli Cohen, che è capitato ai fratelli Marx, non sarà che bisogna fare dei film come fratelli o gemelli, forse... È il concetto familiare che richiede. Però possiamo sperare di più che da oggi, col Festival della Mente, ci sia anche una pretesa, un'ossessione, una malattia per fare dei distinguo? Ecco, mi piacerebbe che non fosse tutta una questione di tattiche. Allora mi piace pensare al concetto anche dell'innato, di un qualcosa che uno non conosce. Sportivi che sono 5 anni che si allenano per fare una corsa. Ma la genialità che cos'è? È uno di voi che si alza una mattina e fa la stessa corsa con gli stessi tempi? Questa è la trovata geniale. Io intervisto quello. Quello che mi diverte a me è pensare che uno fa il salto in alto di 3 metri e dice: ma lei da quanto si allena? Ah, niente, passavo, ho visto l'asta e ho saltato. Cazzarola! E allora la mia domanda è: ma come mai ha saltato? Ho visto l'asta, ho avuto una visione e ho detto, forse nella vita precedente, già mi piace, poi introduciamo il concetto anche di karma, di vite precedenti, reincarnazione, non solo delle unghie, un concetto tra alluci e allucinazioni, quindi rapporto tra piede e sogno, camminare su un'altra via. Allora è qua la grandissima trovata, il problema è la mia lattaia. Che saluto in questo momento, che e poi nel letto a Castello in questo momento con Gruccio, con Carmelo Bene, cioè, è la mia lattaia che una mattina si sveglia e comincia a giocare a pallone, fa una partita, poi va via e smette. Questa è la potenza, la genialità. Ma come mai? Come mai? Cioè, non mi viene da pensare alle volte che noi abbiamo bisogno di essere rassicurati, come dire, guarda che se ce l'ha fatta lui in 5 anni ce la puoi fare anche te. Ecco, no, noi non ce la facciamo. Un sacco di roba che fanno altri, non ce la facciamo. Il piacere di sapere che non saremo mai Salvatore Dalì e non saremo mai Picasso ci deve prendere. Dobbiamo svegliarci una mattina e dire: porca puttana, ma io non diventerò mai. È vero, non lo diventerai mai. Ecco che ti cresce dentro questo bubone, the bubone interiors, questa pianta sana, questo cactus, non spongio, quindi no. Che ci fa capire che la genialità è altrove. Dopo, allora ci stupiamo per le cose per cui ci dobbiamo stupire. La mente è stupirsi, non è solo corteccia cerebrale, giustamente dicevano, è nella parte frontale dove nascono le idee. Difatti capita per il fatto che si vede spesso quando pensiamo che ci si gratta qua. A me questo crea un sacco di problemi, perché io non mi gratto sempre solo, io alle volte faccio anche così, allora non vorrei avere la testa ovunque. Questa è già una testa ascellare, pensiamo a un cerebro ascellare, cioè al pensatore solleticante pilifero che prende, cioè la parte del cervello, pensiamo se possiamo avere il cervello anche in altre zone del corpo, tutto concentrato nel pollice. Il concetto, per esempio, l'autostopista, questo concetto, come dire, vedete un po', io sono tutto concentrato qui. Allora, il concetto anche di andare fuori, di andare oltre. Secondo me la mente, l'idea, la creatività è oltre, è altrove. Mi viene tristemente da dire, siccome ci accontentiamo di una specialità che non è speciale ma è normale, spesso gridiamo all'eroe, spesso un pompiere che porta un bambino giù da una casa è un eroe. Secondo me spesso è un pompiere, non è un eroe. Il macellaio che tutti i giorni dice, pensa tutti i giorni, carne, taglia, pensa, però lui pensa anche alla bravura di... No, è un macellaio. La grande specie, ma è bravo, sì è bravo, però è un macellaio. Se mi vuoi creare la differenza, è il macellaio che quando prende fuoco il palazzo mi va su all'ultimo piano, mi prende il bambino e scende giù. Quello non solo è geniale, ma è un eroe. Quello è speciale perché è uscito dal rango e ha fatto una cosa inaspettata che non era suo dovere. Il problema poi di vedere come se la cava il pompiere a tagliare la carne è l'altra forma di eroismo, potentissimo, potentissimo. Allora, smontare queste, io le chiamo smontagne, le smontagne dell'eroe, le smontagne del genio fittizio, perché vanno smontate, vanno riviste, vanno la capacità della genialità, della creatività, non è una capacità, è un inconscio. Dice ma si può allenare questo orto? Secondo me è un no questo, però è una forma di... Secondo me non si può allenare. Se Dio vuole, non bisogna sacrificarsi, ecco, per la genialità. Forse ti sacrifichi dopo, se continui ad investire nella genialità, nel pensiero, ma il momento solipsistico, solitario, violento della creazione, del pensare a qualcosa che non c'era prima, è solitario, non ha bisogno di comunione con qualcuno, dice, ma bisogna farli insieme, è un gioco di squadra. Assolutamente no. Il piacere non è certo una grande idea, però io ho pensato a questa, è una mostra di pittura fatto col tiro al piattello, cioè tu hai un fucile col cannocchiale, non è un fucile, sono dei cannocchiali, metti le opere d'arte molto lontane in questo tiro al piattello, dici pull, vieni su l'opera, tu la guardi molto attentamente perché sai anche che hai poco tempo, quindi guardi con attenzione, perché poi l'opera va giù e l'hai persa. Ecco, l'idea, ho detto un'idiozia, però l'idea, il percorso, ho voglia di fare una galleria d'arte, la voglio fare in una galleria autostradale, queste idee non vengono consociate con qualcuno, mi sono venute personalmente, a forza di andare in una galleria costantemente, ho pensato, ma perché non appendiamo dei quadri laterali? E la gente le vede anche in moto, il concetto del movimento, il concetto del... Perché queste gallerie dove noi sfrecciamo sempre sono, non hanno niente attaccato? Allora avevo pensato di fare questa galleria divisa in due, una disusata, che non c'è sulla Bologna-Firenze, dove farei una... Però anche cominciare già da Roncobilaccio a mettere dei quadri laterali per cominciare... arte di passaggio, arte di movimento, sta poi nel pilota se vuole distrarsi o meno. Certo, l'incidente... Però l'arte è anche sofferenza. Allora io credo che sia necessario, pensiamo anche all'uscita di un incidente autostradale, ma è scemo, ma ha visto che quadro, ecco, pensa anche la reazione diversa, che cosa fai idiota, ma non la frenata, tutte e due che scendono, ma bellissimo, una gran retromarcia, ma non il foglio di constatazione amichevole, no, fotografia, andare a vedere, e intanto questo rumore di macchine che si accartocciano perché tu vuoi vedere un'opera d'arte. Lo stesso Cronenberg ha fatto di un film di incidenti, io faccio sempre confusione, Cronenberg è il regista o l'autore del film Crash? L'autore del E l'altro però, quello che ha fatto il film... Ballard, ecco, allora, che lui faceva delle sculture, pensiamo anche, si crea qualcosa, quindi working in progress, l'operazione del il fattore costruttivo, ecco, l'idea però così, la pensi e sei da solo, il creativo, piccolo, grande, grandissimo, enorme, il genialino, opera non in fraternità, non in amicizia, non c'è l'amicizia, creare una cosa in amicizia, non credo che il Tiepolo, che saluto in questo momento, che so che ci sta ascoltando, non credo che il Tiepolo avesse detto chi fa con me questa madonnina, cioè dai, l'hai in testa, sei nato, anzi mi verrebbe da dire, forse il Tiepolo non c'entra niente, è un'altra mente cosmica che lavora per te, spesso io quando scrivo determinate cose eccetera è la mano che va per sé, non senza fare riferimenti bassi come me, ma lo stesso Pollock, non credo che col painting, come si chiamava, action painting, vigliacco la portinaia, non credo che lui fosse lui, siamo usati dalla genialità, siamo sorpassati dalla genialità, non siamo neanche quasi autori, io alle volte, ripeto sempre nel mio piccolo, mi vergogno anche di, è qualcun altro che scrive per me, lavora per me, non, è questa potenza, questa energia, secondo me, non può essere comune ovunque, dappertutto, e la devi non combattere o sfidare. Lasciamo allo sport questi concetti, la devi annettere, la devi prendere, la devi vedere, la devi guardare, ti ci devi fare vestire. Allora questa forma di prêt-à-porter mentale fa sì che nell'armadio delle sensazioni ci sia sempre un abito che non l'abbiamo fatto noi, però ce lo possiamo indossare e che fa parte dell'idea, alle volte essere l'idea stessa, che non è, ripeto, la trovata o l'intuito. Molto spesso ci sono palinsestisti televisivi che hanno delle idee, molto spesso, ogni tanto, poi quasi mai, però... Allora io dico, chi è che gli dà questo vestito di creativi? Chi è il connivente? Tristemente siamo noi che gli diciamo, cazzo che idea, li ha presi, li ha chiusi in una stanza, li ha messi lì per 90 giorni, stanno lì chiusi, è una gran trovata. Secondo me è incompleta la trovata, non andavano chiusi per 90 giorni o 250 giorni. Cosa diceva Tutankhamon, il grande... Che Tutankhamon, questo è un segnale, io non l'ho controllato, alla parola Tutankhamon qualcuno mi ha detto canta, ma non ero io sono qui con voi, cosa dice? Però Tutankhamon, ed è partita questa musica, io odio gli anni 60, cosa me ne frega però in questo momento, è un segnale, mi chiedono, ami gli anni 60? No, allora io chiedo, mi hanno detto di non chiederlo più, perché probabilmente non posso chiederlo più, sono presenze superiori. Allora quello che dico, non è che vestiremo noi determinate presenze per poi odiarle in futuro e le abbiamo allevate. Ecco, è un po' questo il concettino, l'idea che mi fa paura, che mi terrorizza, l'idea del considerare che quando si fanno canzoni si è sempre artisti, quando si fa un film si è sempre artisti, quando si fa teatro si è sempre artisti, non necessariamente, forse si fa un lavoro, ma il lavoro nobile, il lavoro nobilita, il lavoro è appassionante, la passione non è necessaria sempre, e se è necessaria però non è obbligatoria, non è dovuta all'essenza del lavoro, alle volte qualcuno fa anche non con passione delle cose splendide, meravigliose, è un altro meccanismo, un'altra potenza, un'altra forza. Non è tutto, non nasce tutto dal sacrificio. Alle volte anche, lo diceva oggi qualcuno in radio, raccontare una favola a un bambino non è assolutamente, non nasce dal sacrificio, nasce da un'idea, da un'invenzione momentanea che non ha nessun fine, ecco l'altra parola che mi piace, la finalità, il servizio, spesso le idee sono al servizio di qualcosa, lo scopritore del motorino grattugia che serve anche come occhiale e come paraurti, sì, bella trovata. Però è finalizzata che uno lo compri perché mentre cazza il formaggio, se c'è il sole e in macchina lo tamponano, però è finalizzata a quello. Tu mi devi inventare invece il nientino, che è questo oggetto che comunque lo prendi, ti scivola dalle mani, può farti molto male, non si fa vedere e anzi ce l'hai già infilato nel costato. Ecco, e allora quello. è secondo me, altrimenti ci si serve delle cose, cioè una buona, lavori in un'azienda, una bella trovata, dire per esempio spesso riassumo, come dire riassumere, dici ma non ho mai licenziato nessuno, il concetto però pensare, il concetto, cioè quella non è, voglio dire, quello fa parte però della finalità, il buon il cuoco creativo, ma dove, ma chi? Fai da mangiare muto, usi un ananas, usi un kiwi, roba che c'è già, io voglio che tu usi, a forza di rifare, sottolineare, trattare, manipolare, copiare e rassicurare, devi fare un piatto dove c'è gli uninsielkas. Questo frutto, dice, ma dove l'ha trovato? Dice, guardi, è introvabile, quindi non l'ho trovato. Ecco, quando uno dice, è introvabile, però qualcuno ce l'ha sempre. Una fragola nell'Alaska è introvabile, però, perché, come mai ce l'ha? Guarda, ho fatto il diavolo a 4, che poi che misura è il diavolo a 4? Che misura? Come si può riuscire a fare il diavolo? Dopo poi parleremo di frazioni, demonio e al di là. Ma questo è anche di plankton, che è una cosa. Pac, non il plankton. Cos'è che spediscono il pac? Ma niente. Allora, dico, sono dei segnali che arrivano. È introvabile. Se è introvabile, la fragola non c'è. Però cosa succede? Ci fai una macedonia con quella fragola. Io aspetto il cuoco che li mette tutti a tavola. Delle ricette irripetibili, con degli alimenti introvabili, e non c'è niente, però la gente comincia a mangiare e sente l'odore del frutto che vuol sentire. Questo è il cuoco, secondo me è geniale. Innanzitutto il discorso del servizio, vedete, alla fine poi sparecchi, non sparecchi, lasci lì, pulisci, perché appena cominci a pulire, pulisci, porti via, c'è ancora la roba, allora il concetto c'è anche un'utilità, se la volete, se vi serve, il cameriere sta sempre lì, non perde mai il lavoro perché è pieno, è vuoto, lo porto via, non sta, quindi sta ore, l'avrà finito, l'avrà. Allora il concetto anche dell'imprevedibilità, dell'inconcludenza, il piacere dell'inconcludenza, dice, però tu poi quando fai gli spettacoli teatrali inconcludenza poi ce l'hai, la gente vuoi che rida, lo spettacolo vuoi che funzioni, vuoi che la gente ci sia numericamente, che ti capiscono. Non quando creo, ecco il piacere anche di essere qui stasera, per poter raccontare che la genesi dell'innato non ha bisogno di voi, non ha bisogno del riferimento. Se io parto con una cosa, l'inizio di uno spettacolo, e parlo e dico che mentre il chirichetto confonde sacrestia con carestia, muore di stenti durante la messa, mentre, cioè, io mi inizio per i fatti miei. Non dico, ma a chi mi rivolgo in questo? Cosa vuole da me il pubblico? Qual è il fine? Il fine non mi interessa. Gradirei piacesse, ma se non piace, non è che io lo cambio. Questa è la mia roba. Quello che mi piacerebbe vedere nei cineasti, negli artisti, nei creativi, è che facessero delle cose a prescindere da quello che in questo momento funziona. Questo non mi dispiacerebbe, mi divertirebbe molto. Io parlo anche come spettatore, poter io se scrivo una cosa, quando comincio a scrivere e comincio a dire che il rinoceronte mentre Bancaneve entra in un istituto di credito e grida nani in alto, è un concetto mio, ma non voglio affrontare il concetto però delle favole o il concetto della rapina o del momento, perché dice si sta riferendo, c'è stata una rapina, ma perché? Stai su, ma perché deve avvenire sempre questa logicizzazione, questa finalizzazione? Il piacere di poter parlare di una rapina, o di io ho pensato ai domandamenti, 10 domandamenti, che preferisco ai comandamenti. I domandamenti sono gli stessi, però col punto interrogativo, cioè non rubare? Ecco, questa è la domanda, ecco certo. Allora, è una forma di... Il domandamento mi tratta l'argomento importantissimo, però mi pone un dubbio. e mi chiedo, è confermato? Come dire, non dico no, dico, ma siamo poi sicuri? Cioè, come dire, magari uno è stato molto via, dice, non fornicare, io sono stato via, allora è ancora così? È sempre valido? Allora i domandamenti, innanzitutto ti fai delle domande, non dici, i 12 apostoli, se fossero docili apostoli, più, magari meno, però fossero più disponibili, ma non è, io sono un cattolico, credo in un solo Dio, ma adesso controllo, sento rumori nell'aldilà, però mi piace, e uno dice, si rifà la religione. No, in questo momento mi rifacevo al concetto della domanda. Al concetto della domanda del mi nasceva poi da una cosa che avevo pensato notte prima sul concetto della rapina, che mi piaceva fare un film su questo, però l'argomento probabilmente è molto c'è un problema. Adesso molto spesso ti chiedono, ci vuole qualcosa di nuovo, ci vuole qualcosa di nuovo. Tu gli fai vedere qualcosa di nuovo, però bisogna che ci metti dentro le cose vecchie, sennò la gente non capisce. C'è la storia d'amore, lui muore, l'incidente c'è, come stanno loro? E il figlio non sarà loro. E allora io ho dei problemi. Ho dei problemi, ma lei è una ragazza di 16 anni, non si fa le canne? Dico, no, non si fa, è una canna lei, è un'idea, l'idea è quello, vedere queste. Allora, però, spostami un po' il centro. Allora, pensando all'idea di un film, mi piaceva La rapina incerta, ma in alto, ecco questo concetto, come uno entra in una banca e li tiene in ostaggio, ma in alto, c'è chi dice sì, c'è chi dice no, quello che vuole alzarle, quello che. Allora, il concetto... Certo, dell'aspirare a qualcosa di differente. Però la gente cosa ha bisogno di te quando crei? Di capire, di riconoscersi, di essere rassicurati. Tre bestie incontrollabili che stanno uccidendo la maggior parte della creatività, per sapere se si è coinvolti. Ma quando parla di me? Ma quando parla di me? Della mia condizione? Ma quando parla del caro? Ma quando parla del caro paese? Del coso? Quando parla del come? Quando parla di questo? E l'altra cosa, deve essere rassicurati. Ma alla fine come va? Ecco, il problema è che tutti questi step non ci devono essere. Assolutamente. Questo è uno che fa una rapina e con tutta probabilità ha anche la coda. Quindi non è detto che sia un umano. Vediamo poi se questa coda è come si può dire, propria o procurata. Bellissimo il concetto di coda procurata. Beh, piace. Guarda, quella non è mica la sua coda, quella è procurata. Ecco, parlare dell'inaudito, l'inaudito secondo me è la fonte dell'originarietà, del concetto creativo, non del mio, è un esempio, io sono qui a raccontare il mio esempio stasera, non è un esempio in generale, però di questo che entra in questa banca e continua a chiedere, fermi tutti? Qualcuno dice, io no, l'altro che non ha più niente da fare dice, sì, a me fa anche piacere, io mi fermo. Allora c'è una scelta, c'è una socializzazione, e uno dice, vedi la socializzazione, ma non me ne frega un cazzo, perché a un certo punto ne entra un altro e dice, tu con me vuol dire stai con me, abbiamo un rapporto. Allora, quindi la rapina anche sessuale, la rapina per affetto, e se quello è bello, e se tu sei sola, perché dire di no? Perché dire di no? Dice, però lei ha 24 anni, il suo fidanzato, no, non ha 24 anni, non ha età, ecco, io il mio desiderio è un'attrice che non ha età, mi piacerebbe a Venezia vedere muoversi un vestito, dice, ma chi è? Ah, è quella che ha fatto, e non lo dici, che c'ha, è stata con, e non ha fatto niente, e non c'è. Quello è il mio sogno, dice, ma l'avevi già vista? Sì e no, nel senso che non la vedo neanche adesso, figurati se l'avevo già vista. Cioè, mi prendi, hai capito? È questo che mi piacerebbe vedere. Poi invece ho un'attrice o un'altra attrice che dicono che le donne che hanno delle idee sono quelle che hanno il seno prosperoso. Allora dico io, ma noi stiamo ad ascoltare, ma quando passiamo all'azione? Quando passiamo all'azione? Dice, ci domandiamo nella creatività, nell'arte, dove andremo a finire? La mia domanda è, quando andremo a incominciare? Dove andremo a finire? Già adesso, dove siamo finiti? Già adesso. Secondo me non c'è un altro peggio. Secondo me, dice, come diceva, che è di Bologna, che quando si è sul fondo si comincia a scavare, era Frick Anthony, l'alter ego di cui parlavo era poi lì. Allora, allora io dico, è giunto il momento di fare anche un film di questo genere. Mi era venuto in mente di fare Il viale della psichiatria, no? Di fare questo film dove sei lì che giri e ci sono tutti questi psichiatri in questo viale e tutti fermi. E dici, quanto? E dice, cosa vuoi fare? Dice, complesso di Edipo, 100. Allora, che cazzo? Oh! Allora, quello entra, lui entra, tutti sdrai di fianco, col sedile ribaltabile, lo psichiatra guida, va avanti e tu gli dici, poi si infratta, si va in un angolino, perché poi come in uno studio si è sempre, nessuno deve sentire, si fa un'oretta e poi si va via. Domani ci sei? Sì, torno domani. Ma tu hai già un altro psichiatra? Sì, però mi piaci più tu. E questo, sì, il mio è uno psicoterapeuta. E vai via. Allora il concetto, io ho provato, non mi vergogno a dirlo, ho presentato un film di questo genere, una sceneggiatura, ce l'hanno anche pagata, e non mi vergogno a dire che adesso è ferma, perché hanno detto che scrivere dei dialoghi, avere un'ideuzza come quelle che butto lì, ideuzza poi un paio di palle, avere un'idea non è fare un film, è immagini, regia, eccetera. Però voglio dire, il copione che si è presentato è un copione con uno standard pesante di irriconoscibilità, però hanno detto... Eh sì, però la gente quando vede poi che cosa capisce, con che cosa esce? Io dico, se hanno un completo blu e sono entrati con quello lì e non c'è stato proprio quello schiamazzo da dire che il film ha creato un orge dei sensi, tra applausi, eccetera, secondo me esce con lo stesso completo blu. Se mi esce con un taglierino, quello del completo blu... Allora c'è stata un'orgia dei sensi, il film può essere piaciuto o non piaciuto, però è un film che si ricorda. Se io entro, esco con i tacchi a spillo e il rigenerato a tal punto e vado anche a casa diretto senza dire cosa mi è successo, è perché poi volevo anche cambiare. Allora io credo di aver ottenuto un risultato, però il problema è questo. L'altra idea era l'ospedale Grandillesi, questa clinica dove va soltanto chi ha avuto un incidente e non si è fatto niente. Uno che ha avuto un frontale, escono tutti vivi. E questi qui dicono, cosa si dice di solito? Scampato pericolo. E vai a casa e dici, che fortuna, il destino. Mai che ci sia una clinica dove uno vada e dice, scusi, sono venuto qua perché voglio pensare approfonditamente, voglio avere delle idee sul fatto che non mi sono fatto niente. Allora, presto, in sala non operatoria, e lo tiri dentro. Che cosa non è successo? Questo racconta, dice, guardi, 250 km all'ora, frenata, non ho sbattuto contro il vetro, non l'ho tagliato, non mi sono incastrato la gamba nelle lamiere. Mentre lo dici, mentre lo fai, cominci a pensare a un'operazione, secondo me anche propedeutica, chi ci vuole vedere del sociale, del fatto di dire che, insomma, c'è chi dice, oh, ti è andata fatta bene, che culo. Ecco, invece di fare questa cosa da bar... L'ospedale Grandillesi ci sono solo persone che stanno estremamente bene e che devono stare lì per 4-5 giorni e pensare cosa non gli è successo. Quante volte si dice, ma se penso a quello che mi sarebbe, perché poi parlano male, la gente parla male, se penso, perché sono fatti così, se penso e l'altra clinica, l'altra idea, bellissima l'idea se pioveva di fare questa cupola, molto bello se pioveva. Non ha piovuto però, io sento un caldo dentro, sento... A Pordenone fanno delle cose all'aperto, a Pordenone, che non so se avete presente Pordenone, la piazza del paese di Pordenone. Io... Mia sorella ha fatto il militare là a Pordenone e per la giuramenta si è andata, è femmina, per la giuramenta si è andata, e la piazza del paese faceva degli spettacoli all'aperto per far vedere, qui a Sarzana, che non è mica bruttina Sarzana, hanno detto, lo teniamo un po', perché se piove, io dico, ma non piove in centro-sud Italia, piove se... E poi quante volte si è detto, questa è una grande manifestazione, e l'altro dice, non ci piove, allora... Se siete sicuri, cavate la tenda. Il fatto. No, ma no, era. Vedete poi. No, non si può fare così. Non, adesso io so già che c'è gente in autostrada che mette i quadri. Un attimo, dobbiamo organizzarci. Aspettate un attimo, non fate tutto così. Io ho visto già. Ho visto già gente che uccide altre persone perché la morte migliora, quindi ho delle idee, cioè della gente pazzesca, la uccido così migliora. No, conca, va meditata. Dicevo, l'altro reparto dell'ospedale che avevo inventato era il reparto di quelli che credono di essere felici e non lo sono, di avere un sacco di soldi e non li hanno, e di essere amati e non lo sono, l'ospedale Grandillesi. Ma anche... questa gente che va dentro e sta lì dei mesi, pensa, io credevo che mio padre mi portasse a scuola perché mi amava, che mi regalasse, invece l'ha fatto solo perché non... E ci si siede lì perché si è disillusi e si sta dei giorni con le camere, col coso dietro, rendiamolo pur normale. Questo era un concetto che mi piaceva, l'idea di questo, il viale, di questa donna che partoriva. C'era la scena, scusate se era un orgoglio di un film che non farò mai, e siccome siamo vicini a Venezia, in linea d'aria. Linea d'aria, poi siamo vicini a tutto, se non ci penso. Se uno, non so, anche l'inventore del Concorde dice, beh, non siamo lontani. Se lui, quello che ha inventato il Concorde, per lui il concetto, ci vediamo a Parigi. No, era la... questa signora che partoriva e che diceva ci siamo, signora, noi ci siamo, bene signora, signora Grondin, l'avete chiamato un dottore, signora, mi sa che lo scodella qui, no, per favore non lo voglio fare qui, allora appoggiamolo là, no, per favore non lo voglio fare là, mettiamolo lì piano piano, no, piano piano no, allora forte la sbatto qui, cosa devo fare? Immaginatevi questa io non sarò regista, questa camera, a me piacciono le macchine, camera calda, ma il regista poi ci metterà lui, ancora una volta entra fuori campo per asciugare il sudore a questa partoria, a questo ostetrica, mentre signora adesso dobbiamo togliere i vestiti di dosso, togliamo il montone, il giaccone, la giacca, il cardigan, il gilet, la camicia, la maglia sotto. Signora, aspetta un inverno, quanta roba ha lei addosso? Questa scena, sono uscita di fretta, non trovavo la valigia. Secondo me è un dialogo nuovo per il cinema. Secondo me si è perso un bambino, mai avrei voluto, con sto caldo, era spiace ormai. Scusate, no, adesso parte tutto. È una cosa di servizio. Trovate la mamma? Non è necessario sia la tua. L'importante è la mamma, non... Difatti, quante volte si dice il bambino e la mamma, si deve dire la sua mamma, si dice la mamma, possono essere tutte le mamme, quante volte si dice andare a prendere i bambini a scuola, però vediamo perché non andiamo a prendere altri bambini anche, si va per... poi perché non si dice vai a prendere i bambini a scuola e uno sta in giro per 9 anni, devi dire vai a prendere e riportali a casa. Allora, eccola la madre, bimbo, accompagnate gentilmente, vigliacca la miseria, pensa a te, ecco ritrovata la mamma, abbandonare e viene adottato da 800 persone, che un giorno a casa di uno, un giorno a casa dell'altro, il bimbo si disadotta perché poi alla fine dice sto meglio perso e vive qui sotto il tendone. Vede, una trama, creatività di una trama. Poi il bambino cresce, vuole fare uno spettacolo televisivo, però dopo cambia sesso, diventa donna, però sposa un principe nero, sta principe azzurro, è nero, non si vede niente, un sporco, uno spazzacamino, però reale, un reale come se i reali fossero poi veri, però ci sono, insomma, in ogni modo, e il bambino dopo si ammala di calli, muore di calli, ha una crisi di mortadella, malattie nuove, cerchiamo anche malattie nuove, non sempre si droga, ma no, mangia catene, mangia catene, ha il problema, non riesce a cavare dalla catena, lui apprezza, c'è un cancello, lui, via il lucchetto e la caccia dentro, che non è grave come drogarsi, però insomma pesante, è anche tutto un giro, appesantito il bimbo, non riesce a prendere un aereo, suona tutto, non viaggia, non vola, è un bel handicap per dire, però vabbè, il bimbo poi viene, mentre è in un aeroporto, un hostess ninfomane lo riconosce, nel senso, no, è lui, lo riconosce nel senso che è la madre, il padre non lo riconosce, il padre però è non vedente, quindi lo voleva riconoscere, ma non ce l'ha fatta. A quel punto il bambino cade in uno scivolo regolare, quindi va giù, è uno scivolo, niente di grave, però la cena è presa da sotto, lo fa vedere, e in quel momento c'è un remake, il 67, 68, un'immagine del 69, le barricate, venditti senza una lente dei Ray-Ban, questo è un incubo, e a quel punto uno scende, Roma, la gradinata, la Fellini, quella mucca di Anita Edwards, scusate, è proprio non ne posso più di Anita Edwards, e l'aspiratore di Marilyn Monroe, se Dio vuole, non manda più su, ma tira giù, che è e mi viene risucchiata la Marilyn Monroe, che era un'idea geniale, che è portata via e non c'è più, resta la gonna che gira, che se la mette poi quello spettatore che era entrato vestito di blu riesce. Io l'idea di un soggetto è questa qui. Se poi il cinema italiano non ha voglia, cerca delle facce nuove, ma invece che cercare delle facce nuove, tenga le vecchie e trovi delle idee nuove. Diceva un comico, non so chi, ma l'ho invidiato, dice: c'è la fuga dei cervelli, ma perché ci lasciate i corpi? Allora, e va a lui questo sorriso, non va a me questo applauso. Ecco, prendetevi anche i corpi, dai. Prendetevi anche i corpi, non è possibile. Allora dicevo, sono uscita di fretta, che inserirei poi in questo film, c'è il parto nell'aeroporto, mentre il tapirulane, e dire che l'ho fatto altre volte, ho 7 figli tutti di 6 mesi, messi al mondo col sistema della gravidanza isterica, inseminazione artificiale, parto indolore nell'acqua e nel vino poi, quindi una specie di... E mio marito non ne vuole più, come glielo dico? Non capisco come mai sto partorendo. E sì che avevo detto, bambini basta, e se fosse una scimmia... La domanda dell'ostetica, no, una scimmia no, ce l'ho già. Quindi vedete anche il concetto dell'indisponibilità della partoriente, quindi anche chi volesse vedere il senso sociale, la donna non solo come oggetto o come madre, ma come curatrice di uno zoo, e questo non ci abbiamo mai pensato. Ce l'ho già, peccato veramente, meglio fosse un ghiro, così per variare. No, un ghiro, li detesto, un ghiro, no, si scherzava, spinga, si calmi adesso, tieni in posizione fetida, perché arrivano quelli che la devono tenere. Io andrei a prendere, vai a prendere garza, asciugamani, cotone, forbici, carta, colla, puntini, ma mi mettete in bacheca o mi fate partorire? Quindi vedete, c'è questa ansia, lo spettatore è entrato in questa, la chiamerei quasi una cartoleria del partorire, questo concetto. Tranquilla signora, tu tienili la mano destra, io le tengo l'altra mano, tu tienili la sinistra. Ma quante mani ha? Pensate anche al concetto di questa donna con la terza mano, e uno dice il mostro film horror. No, è una donna con la terza mano, non è horror. Se è brutta è horror, però non ci può essere una donna bella con la terza mano. Cioè, secondo me la Bellucci con la terza mano, horror. No, è la Bellucci con la terza mano. È anche un po' più originale, magari. Secondo me anche la Bellucci gli darebbe una bella mano, aiutarla la terza mano. Qui, una mano qui. Pensate anche, scende dalla macchina con una mano qui. Beh, già me la renderebbe interessante, ecco, senza mano è interessante, però l'altra a sinistra, quante mani ha signora? Via le scarpe, non voglio che nasca con la voglia di mocassino il bambino, questo concetto, i bimbi piccoli sono belli scalzi, poi se è podalico magari ci scappa la presa, e se fosse una scimmia parto codale, un caso su 2,5 milioni, punto 1 milione, 2 milioni che è una scimmia, 4 milioni, 5, 4, 6, questa vince, questa perde, comincia il gioco, il baratto, gli assistenti, ci sto, per me è un ghiro, sento russare, vado a chiamare suo marito? No, mio marito no, vuole che chiami un altro marito? Chi vuole? Io chiamo chi vuole, anche perché si deve sempre andare a chiamare il marito durante il parto, vai a chiamare qualcuno, chiami quello biondo alto, chiami lui, chiami, venga dentro lui, se si affeziona, via, dentro, secondo me lo conosce, dice, mettiamone una gabbia tra le gambe, quindi anche erotismo, se è davvero un ghiro non ci deve scappare, quindi la lungimiranza. Però il concetto dell'essere posseduto. Vai a prendere un catino, delle bende, alcol, cotone, una banana, se fosse una scimmia, dice l'altro, presto. Ecco, io la pensavo così, il concetto, cioè secondo me un po' la diversità è questa qui, e non sto certo a chiedervi se voi un film così lo andreste a vedere, magari lo andate a vedere una volta poi non lo andate a vedere più, che poi come capita spesso nel cinema, però no, ma è il dispiacere che comunque ci sia sempre da dover essere rassicuranti e precisi, ecco. Dice, però alla fine cosa resta poi di questa idea, cosa resta? Quando vado a casa, a parte che già questo a me disturba, perché si deve poi andare a casa? Se un film è bello, stai lì, guardalo tante volte, perché anche c'è tanta gente a casa poi non si diverte, sta male o non gli piace la casa, stai lì, guardi il film, cambiano, questo forse è il cinema, dici ti piace il cinema, anche ti piace il cinema, può darsi ti piace il cinema, stai anche dentro il cinema, è un concetto anche di luogo, di locale, qui potrebbe essere l'idea, l'architettura, io credo che sia importante, certo è faticoso, magari dici sì, però sai, seguire un film così è faticoso, però il concetto di fatica è importante. Io sento spesso dire, vengo a vedere dello spettacolo teatrale, non vengo perché sono stanco, perché ho voglia di, vengo, però mi devo distrarre. Ma chi è che va a vedere una cosa per distrarsi? Uno va a vedere per stare attento, non è che, della gente che dice guardo la televisione perché... Guarda, ho sonno, sto a casa e guardo la TV. Allora ci domandiamo poi, beh, se hai sonno vai a letto. Guarda, ho la nausea, dico, vieni a mangiare da me allora. No, non lo diciamo mai. perché non suona, dice guarda non, odio volare, partiamo e via Nairobi. Ecco, non è un buon motivo. E cosa succede spesso? Spesso un'opera d'arte, uno spettacolo, un film, questa fatica, questa devo pensare, no? La mente, devo pensare, devo usare la mente. E beh, questo è faticoso. Se, lo stesso sesso, l'erotismo, che secondo me è una cosa importantissima, non la fai proprio se hai tanto sonno e se proprio cioè non puoi, non è possibile, non posso credere. Allora perché se hai fame ci deve essere un'appetitazione, una forma di cibo, di necessità, Robin Food, un bisogno di prendere a chi non ha e per dare a, io credo Robin di legno, Robin Hood, quest'uomo, io poi le lingue non le so, ma che importa, quando gli inglesi si renderanno conto che dovevano parlare solo italiano, ma questo adesso è un progetto, è un'idea, perché è anche, che fine ha fatto il sanscrito e il, no sanscrito, qual era, si dice quando uno, la lingua che, esperanto, e perché non c'è più l'esperanto, ma questo non, cosa me ne frega, però ecco, il concetto è anche dell'andare a vedere qualcosa di estremamente difficile, ma il difficile non va più, l'idea difficile non va più, un giornalista disse di una grossa testata, disse le terze pagine, non possiamo più farle come prima, dove ci sono delle cose grondanti, dobbiamo andare incontro alla gente per riportarci la terza pagina, così la leggono anche i giovani. A parte, io vorrei discutere, li possiamo vedere questi giovani, ma chi sono? La gioventù, ma chi se ne frega? Vogliamo cominciare a pensare alle teste, alle persone, alle schiene, alle facce, ai pensieri, non alle carte d'identità, ma chi cazzo se ne frega? La terza età, ah, poi terza, cioè fatemi vedere il photo finish, terza età, vediamo come si sono classificati. Cioè, è questo. Allora, il vecchio, l'anziano, potrei fare facili battute sul concetto di chi ha detto mettiamoli nei supermercati gli anziani, non lo faccio. Io voglio parlare di un altro concetto della terza età, dei bidoni, dei tre bidoni, vetro, plastica, carta, quarto anziani, quello marrone. E cazzi, creiamo anche la raccolta differenziata, oggi la porti tu, domani la porti tu. Idee, banali idee pubblicitarie, però voglio dire, è importante, è fondamentale, è necessario far sì che non si semplifichi. Questo direttore di giornale diceva parliamo delle cose che vogliono i giovani, vogliono la TV, e difatti adesso noi abbiamo nelle terze pagine dei giornali, abbiamo la televisione, abbiamo l'intervista al tal personaggio, abbiamo il caso Totti che ha scritto le barzellette, ma come mai vende tante barzellette? Ma come mai? Perché uno dice, ma è talmente idiota l'idea che ci sarà sotto qualcosa, ma come mai? Ma ci siamo chiesti, allora anche la terza pagina, così quello ci mette un po' di gossip, ci mette, e le terze pagine che erano meravigliose prima, adesso dentro hanno anche un po' di edulcorato per così, cioè vuoi andarti a vedere la Gioconda, vuoi andare al Louvre, intanto ti mette, c'è un hamburger che parte dal muro e poi ogni tanto c'è le palline col coso, c'è un piccolo, la Policar con le macchine, che guardi intanto, guardi la Gioconda, però se dai un'occhiatina con la pista, il trenino, la Riva Rossi lancia questa nuova idea, modellismo, e se vedessimo un'opera d'arte e basta, chi non capisce, non ha capito, a casa a giocare con Riva Rossi con la bicicletta grattugia mentre forma il parafango, via tra la Bologna e Firenze guardando i quadri che non li vede e si spattacca, va bene così, non è assolutamente necessario l'idea dell'obbligo. L'arte dell'obbligo, non è detto, non ti piace. Qualcuno che è diventato molto importante ha detto l'importante è che gli italiani leggano tutti e di più. Non interessa se capiscono, se gli piace, però bisogna leggere di più. Ma chi non vuole leggere non legga. Ma perché deve leggere? Addirittura molti scrivono anche. E perché? Io per esempio scrivo perché sono invidioso, più leggo e più le cose mi piacciono, dico niente, metto giù perché mi sta rubando le idee, questa la volevo pensare io, allora smetto di, io ho cominciato a scrivere così, dici ma come nasce la genie? Ho cominciato a scrivere con l'idea di troppo, non, se leggo un libro di Baricco, se leggo un libro di che no, di Bennack, di Perec, lascio stare, dico no, e poi molte cose non voglio che mi influenzino, ecco, allora abbandono, però questo è un caso particolare, tendenzialmente si può non leggere, ma guarda che
comunque conviene. Ma no!
Ma perché edulcorare? Perché rendere facile? Perché non lo so. Anche il bambino di 10 anni apre il cofano del motore, c'è un motore. Non è che un genitore che gliela vuole rendere facile, lo toglie, si mette un papero di notte, lui apre. Cos'è? E allora gliel'ho resa facile, così il bimbo ha un'idea. L'idea, a parte che a me piace questa cosa qui, mi piacerebbe, però solo per vedere il padre che là tutta notte in garage, il bambino non chiude occhio perché dice che cosa succede giù, è il padre che perché è complicata, la macchina è complicata, come gliela spieghi a un bambino, e lo scoppio, sbuffo, scoppio, stamp, benzina, carica, velocità, mult, parcheggio e revisione, sono i 7 tempi del motore alla cazzo, che è il motore classico dell'induzione. Allora lui ci mette sta papera grandissima, il bimbo che stava per svegliarsi, la madre lo blocca in camera perché insomma mancano ancora 6 ore, sì, non è mica meccanico, il padre tra l'altro è un fornaio, quindi voglio dire, poteva riempirlo di pagnotte, però il bimbo è furbo, poi il pagnotte le toglie, capisce che sotto c'è il motore, chiede cosa è, allora questa papera meglio la apre, lui poi deve andare a lavorare con quella lì, allora spingi la macchina, perché lui abita in salita, adesso l'idea del film, del libro è questo qui, lui abita, non è un giallo, non è un poliziesco, non c'è, perché so che a voi vi piacciono moltissimo i gialli polizieschi, volete sapere come va a finire, se il morto è colpevole, no, il morto non è colpevole, ci mancherebbe, io l'idea poi del giallo che io è questa, e se fosse il morto il colpevole? Cioè, vediamo delle disanime pazzesche in televisione, sui giornali, chi era veramente, era il morto il colpevole. Non c'entrava nessun altro. Lui ha fatto sì per spaccare le palle a tutti, perché ci pensasse che qualcuno scrivesse un giallo su questo, ma per nessun altro motivo. Lui viveva anche volentieri, però pur di andare a far casino in un giallista, ha detto: guarda, non mi autocoltello 97 volte, ho 29 anni, ce la faccio, sono grande e grosso. Con un guanto di un morto che ho preso in un cimitero, lo fai appena uno morto con le impronte che non so, è un'idea gigante, ce la fa, e il giallo così. E allora il giallo del film, lui in discesa, che questo va a lavorare il fornaio, il bimbo che ha capito, adesso ho capito, quando i bimbi a scuola poi gli chiederanno il motore, sì, e lui è lì che spinge, va giù, arriva davanti al negozio di fornaio con la cosa, perché il motore poi e si ferma e riprende la sua, ecco, non c'è poi finale, ecco, io non voglio, ecco il bello della fantasia, lo stato puro è che non mi si conclude, non si va a casa che uno dice hai visto, però l'amicizia vinta, lei l'amava, però lui no, uno, voglio che la gente esca da un mio film che dica beh, cazzo, quando lui mentre muta la papera, e però alla fine hai visto, lui va poi dal fornaio, il bimbo va a scuola. Questa è l'idea, e anche solo per il gusto di chi ti se pensa, anche a un bar, dice l'hai visto l'ultimo film di Bergonzoli? E quello di fianco, sì, ma bellissimo quando toglie il motore, mette la papera e... anche il concerto di, ma che film ha visto? Sai il tam tam, dice, ma quello, allora tizio chiama Caio, sarebbero contenti anche i produttori. È il concetto, però è la fantasia del potere, il concetto immaginifico, il bisogno di poter fare come faceva Totò, che magari vedeva uno sgabello dove c'era un signore, durante il film chiedeva è libero questo, dice no. Ah, non avevo visto il cappello. Ecco, perché Totò diceva, se c'è il cappello vuol dire che è occupato, ma non ho visto il cappello, c'era la persona, questo doveva significare ben di più, no? Però, allora è questa la trovata, non è, Castarola, la trovata di quello che è travestito da tifoso romano, cioè dimmi te, io voglio sapere. C'è una sezione del Festival di Venezia dove ci sono i film di serie B. Sembra che in questo momento 5 volte il vostro gruppo stia vedendo La Bella Ubalda e stiano valutando il concetto retrospettivo, osservativo degli anni di merda, perché si guardava quello. E perché oggi non c'è, qualcuno se l'è anche domandato, perché oggi, a parte che secondo me c'è quello di serie B, non è proprio di serie B1, B3, però la domanda è la rivisitazione, mi si intervista
Alvaro Vitali e mi si chiede che cosa pensa di quelle pellicole. Io chiedo questo, questa è la mia domanda, quando si parla di mente, di arte, di creatività, di idee. Dove vogliamo arrivare a chiedere l'impossibile, lo scibile? Ma Ganesh, Dio, Gesù, Salmoiraghi, Jupiter, Anderson, Flavio Vecellio, Paolo Scansafamiglie, credete in chi volete, ma sta dicendo, ma cosa cazzo state facendo? E Alvaro Vitali rilascia che erano anni meravigliosi e la Fennec spiega che comunque lei non era solo culi e tette, certo c'era il bacino, il collo, la testa, no, era un grumo di culo con le tette sopra. Allora la mia domanda, cioè, dove stiamo perdendo mente? Dove stiamo perdendo colpi? Quando è che sceglieremo, cominceremo gli autori a essere più energetici, violenti, forti, ossessivi, e lo spettatore a dire non ci sto? C'è un massacro per il caro vita, per una lasagna che costa 2 euro in più, 6 euro in più, gente che prende il cuoco e lo picchia, che potrebbe andare in un altro ristorante o mangiarsele a casa sua. Per un fattore artistico, creativo, di cinema, di televisione, di radio, di giornali, noi quello che ci danno lo mangiamo. Ma è possibile questo? Cioè, non riesco. Le discariche. C'è un cane, voi non lo vedete, ma c'è un cane. Le discariche, potrebbe essere un attore, facile battuta, però le discariche non diventano famosi anche i cani dei personaggi famosi? È un'equazione. Che cosa ha di famoso il cane di Clinton o il cane di Accorsi? Che cosa ha il cane di Accorsi di meglio del... secondo me... no, ma è un'idea mia, però voglio dire, ognuno faccia il suo. Quello che dico, quando sceglieremo anche e selezioneremo, ci arrabbieremo e scenderemo per dire no, grazie, io spengo. C'è lo sciopero del telespettatore, si fa da tanto tempo a Milano, cioè, quando smetteremo di accusare di vedere soliti film, di non vedere arte, di non vedere cultura, e smetteremo di dire però ci passa questo il convento, quando è che prenderemo uno di quei monaci di quel convento e lo sbattacchieremo dal concetto di battacco campanaro? Cioè, quando sentiremo il rumore? Dice, ma... dice, qual è la ricetta? La ricetta è la reattività. Negarsi. Sono dei conniventi che permettono certe cose, sono chi li guarda. Tre sono i responsabili dei film, dei libri, dell'arte, non arte, non film e non libri. Chi li crea, chi li interpreta e chi li guarda. Noi abbiamo un grandissimo potere, il potere, chi li guarda, chi li sa, di dire no e di non andare. Spesso chi li fa dopo non li fa più, e chi li interpreta si stanca di interpretarli. Questo falso uso della mente, usare la mente per la retorica, per l'ironia, e per dire il tal presentatore ha trattato un caso becero, un caso di con un assassino, che vergogna. No, che vergogna, spegni, non guardare allo share 0,0, il tal presentatore non è più in televisione, non fa più cinema, non è più intervistato, fine della partita. E torniamo a intervistare Sanguinetti, torniamo a intervistare Ronconi, torniamo a intervistare dei pittori, dei poeti, torniamo a intervistare questa gente qua. Io non lo so, è facile, molto semplice. Molto semplice. Una mia ricetta personale è andare oltre, andare altrove, parlare d'altro e andare per la tangente, pensare che il segno che lascia in vita la mutanda nell'aldilà scompare. Ecco, allora, secondo me questa è spiritualità, è un concetto di spiritualità e corpo. Certo, se la dico io sono un comico, come molti giustamente dicono, un giocatore di parole, eccetera. Se la dice, con tutto, e lo saluto, Umberto Eco ha un significato molto diverso. Certo, molto spesso, a seconda dell'artista che parla, c'è una credibilità molto differente, c'è una credibilità molto importante. Certo che se Benigni giustamente dice il terzo segreto di Fatima viene miracolosamente rivelata a un sordo, ecco, acquista un valore... Io non dirò chi l'ha detta questa battuta, però acquista un valore più potente perché c'è il carico dell'artista. Ma noi carichiamo artisticamente ciò che merita di essere. Dice, ma chi lo decide? Beh, noi siamo spettatori importanti, possiamo essere spettatori selettivi, decidiamo donne, mogli, amanti, figli, parleremo prima anche di quello, concetto di scegliere il proprio figlio. Non possiamo decidere che cosa guardare, non possiamo decidere chi è il creativo. Non possiamo dire e dire ad alcuni, per favore, non ci interessa la trasmissione che parla della sfida che tu fai, che hai fatto con la povertà del tuo quartiere. Che cosa hai ottenuto? Spiegaci, benissimo, sei un lanciatore di martello, ok, finita lì però la storia, non c'è questa grande trascendenza, mi dispiace, ma sono venuto dal niente. È una giustificazione importante se fai delle cose abbastanza normali? Non mi interessa. Italo Calvino, che cosa avesse fatto se giocava nei cortili, se sua madre era lesbica, se il nonno era il collaudatore del motorino Grattugia Paraul? Non mi interessa. Era Calvino. Parliamo ogni tanto, parliamo anche di Ciccio, parliamo dell'autore, parliamo di quello che l'autore sta facendo, non di con chi è stato, di come ha vissuto, che pipa fumava. Cerchiamo di chiedere al romanziere creativo di non essere giornalista o di non essere saggista. Chiediamo che chi scrive di cronaca scriva di cronaca, chi inventa una storia di romanzo inventa una storia di romanzo. Chiediamo anche che se c'è un caso, un giallo irrisolto in Italia, ce ne sono tanti, non ci si marci sempre, continuamente, eternamente, osservando, guardando, cercando di capire, colpo di genio, hai trovato... Passiamo anche ad altro, passiamo ad altro. Oppure facciamo del giornalismo. La creatività è altra cosa. Io non voglio offendere i giornalisti, non voglio offendere, come si chiama, Fiorella Mannoia, che è un interprete, però non credo, penso, non ha scritto le canzoni di Fossati. Non voglio essere... Però la creatività è un'altra cosa. De Niro, mi chiedo, lo chiedo a voi, sono qui a parlare al Festival della Mente per la prima volta. De Niro è creativo? C'è chi dice di sì, interpretare l'amica Lella Costa credo sia l'esempio più importante, uno degli esempi più importanti in Italia di attori che possono creare, inventare, però dibattiamo anche di queste cose, andiamo a osservare se solo per il fatto di essere Monica Bellucci o Sofia Loren sono stati creativi, sono stati importanti, dibattiamo questo, ci interessa, da vivi, soprattutto da vivi. Io avrei analizzato Sordi 10 anni fa, non adesso Sordi ci ha salvato, è stato il migliore, però l'avrei guardato anche 10 anni fa, ha fatto delle merite orrendeste, perché non abbiamo parlato? Potevamo parlarne, la morte migliore, vabbè, ok, l'ideale sarebbe un regista, attore in punto di morte durante un funerale che fa un film, dopo piace un casino, però è difficile da fare. Allora, dico, analizziamo anche questo, non è che essere amati... Che essere famosi significa essere amati, o essere conosciuti significhi avere delle cose da dire. Ribadisco, mi dispiace fare sempre lo stesso esempio, io poi leggo poco, frequento poco, però Edoardo Sanguinetti non è conosciuto, però mettiamo a Corsi Sanguinetti, o Bergonzoni Sanguinetti, quello che volete, però la loro creatività sono diverse, è importante sostenere questo. Non è detto che se uno fa un film su un tema, anche o fa un film su un tema importante diventa importante lui. Non capisco il fatto che un giovane attore che ha fatto televisione fino a ieri si sveglia e dice è uno spaccato della realtà cittadina, è uno spaccato che io riaggiusterei, impacchetterei, metterei a posto col collante delle gambe del pensiero e rispiderei il fatto che sia vero. Io ho fatto al Salone del Libro, molto meno gente, poi più freddo, più caldo, poi era all'aperto, meno cani, bambini, tutti regolari con la mamma, non come qui che c'è pizza. Al Salone al sole del libro, l'argomento era la comicità, in un incontro una sera, e l'altro era arte e senso civico, l'organizzava la Garzanti, aveva fatto questa cosa, Floret Archives, io, Vattimo, dice, chi c'entri tu? Però avevamo parlato anche di questo, del sociale, del concetto, dopo mi interessava spiegare un piccolo concetto, però abbiamo parlato della comicità e nessun giornalista, nessuno addetto ai lavori è entrato nel merito in quel momento del concetto comicità, del concetto novità, perché si parlava solo di chi e di cosa, della Littizzetto che aveva la guardia del corpo, di Luttazzi che non rilasciava interviste per 2 o 3 mesi. Allora, deve cambiare anche il concetto, se è possibile, degli addetti ai lavori, degli intellettuali. Qua voglio anche spingermi un po' in là. L'arte che io abbino forse un po' troppo alla mente, forse un po' troppo alla creatività, però l'arte ha anche bisogno che qualcuno scenda e un pochettino infuochi. Io non vedo spesso qualche artista che mi sarebbe piaciuto vedere qui al Festival della Mente, pittori, scultori che raccontassero la genesi di un'opera, che raccontassero che cosa nasce, cosa scatta. Io ho detto che scatta una concentrazione, un coacervo, un alter ego da me, il possedimento di una mano che mi porta lontano, il possibilismo estremo. Io ho la mia malattia del creare, ho la mia ossessione, ho il bisogno del sogno perenne, ho il bisogno del non del dolore e non del bene o del male, ho bisogno di qualcosa di completamente amorfo, di qualcosa che viene da lontano e mi maltratta e non mi assicura, e bisogna essere abili ad accorgersi quando arriva. Questo è il mio viaggio, ma al Festival della Mente volevo vedere anche questa gente, mi sarebbe piaciuto vedere chi lavora con la mente anche e sviscera il concetto di cosa succede lì dentro, di che cosa accade, non solo la parte frontale, non solo i neuroni, non solo che cosa succede se uno cade e non pensa più. Pensiamo anche a uno scienziato che cade, batte la testa e non può, e tutto quello che aveva prima non lo ha più. Allora, a questo punto io non posso credere che sia solo unicamente un discorso di pareti frontali, di neuroni. Ho bisogno di andare a vedere altro, altrove. Voglio che un pittore mi racconta che cosa vede, non cosa ha visto dalla gente camminando. Guardavo 2 vecchietti sul mare, ho dipinto un par di palle. C'è gente che sta chiusa dentro la cabina del telefono e dipinge delle cose che continua a vedere e non ci sono. L'idea della nascita, dell'origine, dell'invisibile, dell'inaspettato, dell'inospitale, questo mi piacerebbe sentir vedere quando 2 sensi si sposano. In fondo io credo che sia necessaria questa ossessione, questa ricerca, che non è la ricerca però fatta in maniera costruttiva, è una ricerca violenta, è una ricerca che fa male, è una ricerca cattiva. Dice, ma quando non pensi cosa fai? Chi è che non pensa? La mente è, secondo me, come il cuore, dice, ogni tanto smetti di pompare, speriamo di no. E la mente invece, la gente dice, oggi non ho voglia di pensare, ma che frase, come fai ad andare avanti a non pensare? Abbiamo esempi palesissimi, ma dobbiamo battere, parola che non mi piace, scusate, mi è scappata, dobbiamo passare oltre, non dobbiamo vincerli o vincere, dobbiamo andare da un'altra parte. Avevo scritto prima di morire, perché oggi, ieri e prima di morire, diciamo, diamo importanza anche alle nostre frasi. Ciao, ci vediamo domani, verrò prima di morire. E in fondo, a parte che uno può poi non arrivare a domani, allora passiamo sul sicuro. Quando vedi una persona, come stai? Oggi bene, cosa hai fatto? Oggi prima di morire ho portato mia figlia a scuola. Perché prima di morire? È comunque prima di morire, non sono ancora morto. Diamo questo, diciamo frasi anche, spesso Dante diceva nel cammin di nostra vita metteremo una quantità di legna infinita. Dante non è che poi dicessero sempre frasi, avranno poi detto anche cose normali, non è che tutte le volte c'è cose importantissime. Dante avrà detto, ho freddo, passami il sale. Allora io dico, perché non diciamo mai, non è per mancanza di rispetto, però non tutti i personaggi poi che sono morti sono ma Dante è abbastanza bravino, è uno che quello un po' sopravvalutato, secondo me, sì, Beatrice, d'accordo, però insomma, vabbè, il male, il bene, però insomma, trattiamo un argomento che secondo me è più importante, il concetto del vomito al contrario, che è quello che piace a me, che è di solito la gente quando pensa butta fuori, no? Una fase creativa è anche l'aspirazione al contrario, questo modo di aspirare. Ho scritto alcune cose, o andare per orrori significa camminare col pensiero e andare anche cose estremamente sgradevoli. Che cosa serve per andare per orrori, vedere cose sgradevoli? Ci vuole il devolgarizzatore è una macchina splendida che alle volte toglie la volgarità di una scena volgare e ti fa vedere altri disegni, design, colori, tratti. E il devolgarizzatore è importante. Alle volte uno dice, vedi un film pornografico, però è volgare. Però se hai il devolgarizzatore, sono geometrie, sono forme. Se le guardi con un altro occhio, non per niente tante persone che fanno i cineasti, che creano registi, hanno saputo tradurre, eccetera. E perché io posso, non posso avere una mia cinepresa mentale, un mio modo anche di inquadrare? Spesso io vado in moto e ci vado così, uno dice, asci, però è il concetto anche di vedere completamente diverso. Poi ci sono i problemi dei tunnel, dei marciapiedi, non è questo il problema, però un'altra ottica. Perché dici, beh, però devi avere la cinepresa, devi avere la telecamera, devi avere il pennello, devi avere la penna. Questa è la telecamera, questa è la penna, questo è il pennello, sono i mezzi, anche la scrittura è il mezzo. Dici, però Bergonzoni, le parole, cioè l'incastro, quella è la punta dell'iceberg. L'osservazione è il concetto infinito interiore, quello che ti dà il senso dell'abuso dell'osservazione. Osservazione non vuol dire vedere ciò che c'è, vedere ciò che non c'è. Questo è il concetto di creatività, questo è il concetto di ricerca. Che ricerca puoi fare per andare a creare? Qual è una ricerca? Essere l'idea, questa è la ricerca. E con la velocità, la simultaneità. Solo che molti confondono la velocità con la fretta, quando dicono è un periodo in cui bisogna essere più lenti. L'elogio della lentezza, ma sì, quella lentezza lì è la lentezza, ma io parlo di un'altra velocità, velocità di captazione, velocità di osservazione, velocità di possibilismo. Quando vedi un incidente in strada, la velocità non è che tu sfrecci, la velocità è pensare che possa essere tuo figlio, che non lo sia, perché non lo è. Se lo fosse, come reagiresti? Se fosse il figlio di tua moglie ma tu fossi separato, saresti meno addolorato, più addolorato? Ti vendicheresti del fa? Questa è la velocità della creatività artistica, questa è l'osservazione che deve essere fatta. Dico, la velocità è sbagliata, bisogna pensare nel silenzio. Ma cosa c'entra il silenzio? Se il tuo silenzio è questo, essere automobilisticamente sulla macchina a 300 km l'ora e pensare immediatamente, non è i fanali spenti di Battisti, vi prego, non parliamo di stronzate. È il concetto di dire realmente perché il dolore è venuto a mettersi in mezzo, quando la violenza potrebbe essere divertentissima. Potersi andare a fracellare a 300 km contro un platano, se non c'è il dolore, rumori, schizzi, accartocciamento, odori, poi ritorni come prima, è un cartone animato. Pensa a te come un cartone animato, rivisita, osserva, ricrea, no, non solo grattachecche fighetto dei Simpson possono staccarsi le orecchie, ma pensiamo se la violenza non avesse come fine il dolore, ma anche la creatività, poter picchiare con una chiave inglese il vicino solo per sentire il rumore che fa la testa. Dang, bellissimo, grazie, ho sentito un meraviglioso suono. Allora, l'ossessione è questa, l'ossessione. Poi uno dice, sì, ma nella vita se lo fai, ma non è questo. Il concetto della vita per un artista non c'è. C'è, non c'è, è un fuori e dentro, è un costante, è una papera, un motore costantemente tolti e messi. E non è solo l'ironia del caso. Oggi mi sono svegliato creativo, ero in riva al mare, la mia donna era lì, e come cantano migliaia di cantanti, tu, lei, era caldo, c'era il sole, avevamo appena fatto l'amore, banali schifosi. Avete fatto l'amore invece di imbiancare le pareti del vicino di casa completamente nudi. Queste sono scene che voglio vedere. Ma che fai l'amore quando sei in riva al mare? Razza di cretino! Quando sei nella più grossa industria di clessidre del mondo, sei sulla spiaggia e non fai delle domande sull'immissione, come fa, se va nel vetro, se viene messa prima, se la pera nella bottiglia viene inserita, se l'albero, porca miseria. Allora il riferimento è l'irreale, il bisogno di starsene fuori. Dice, ma tu poi a casa con i tuoi figli, tuo figlio veramente lo so. Può darsi che io veramente sposti il motore, ho fatto cose tipo, ma non è poi necessario che sia da fare nella vita. Però già quando Carmelo Bene raccontava quello che pensava e vedeva in uno spettacolo, a me andava bene così. Se poi a casa faceva altro, poteva non interessarmi. A me personalmente, avete chiamato me stasera a parlare, a me piace anche storcere, esorcizzare, andare oltre anche nel privato. Mi piace andare a scuola di mio figlio e dire ciao Ugo, e si chiama Leonardo, ciao Ugo, per tenerlo teso, per tenerlo, per dire Ugo, perché Ugo? Dai, basta, sono 13 anni che ti chiamo Leonardo, mi sono rotto, via, cambiare, veloce, rotazione. Com'è andata a scuola? Bene, pam, una gran sberla. Bene, bene, lo decido io se è andata bene. Bene cosa vuole dire bene? La domanda, io gli chiedo sempre a mio figlio, cosa non hai fatto oggi? Cosa non hai fatto? Mi interessa cosa non hai fatto? E finalmente a 13 anni, da 6 avevo cominciato, non c'è, e finalmente comincia, non ho picchiato una suora, non ho mangiato un uovo col naso, non ho messo le dita in un neon, non sono andato contro una baracca di gelati col monopattino, e passiamo dei pomeriggi interi, perché chiedere cosa hai fatto? Ma sei scemo? Sei un genitore che chiede cosa hai fatto a scuola? Ma cosa ha fatto? Avrà fatto un compito, una cosa, avrà copiato. Chiedegli cosa non ha fatto, che cominciamo a divertirci. Lui pensa a tutto quel che poteva fare mentre ha fatto quello. Allora, però questo non c'entra con l'arte, è l'ossessione. L'ossessione deve essere questa: il piacere di vedere un idraulico in casa che mette a posto il coso, si vede lo slip, da quello slip cominciare a sognare, ma sarà poi suo, di chi sarà, chi l'avrà, andare dentro le cose che non ci sono, vedere una grata per terra e chiedere se è veramente grata, ma a chi e perché. Questa è l'etimologia del concetto di parola. Perché non si parla ai sassi? Perché non parliamo più ai sassi? Si parla alle piante, ai bambini di un mese, ma ai sassi no. Allora, forse perché li pestiamo, li tiriamo, ma loro ci parlavano una volta. Allora, rivisitiamo il concetto. Ci sono domande? No, bene, grazie.